Il suoi appunti.
All your days are blown to us.
No. Metti una roba, tutto, metti.
I'm sorry, Dave.
Sta zitto.
I'm afraid I can't do that.
Ti ribelli che te? Fuori di latte che te?
Ma ciao amici,
eccoci.
Bentornati in questo sabato di febbraio in cui c'è la finale di Sanremo, questa settimana in tema Sanremo. Però amici, prima di godervi questa finale vi dovete ascoltare questa puntata di High Tech, perché siamo sempre noi. Io sono Giorgia, poi c'è Nicolò, il nostro Emilio, il nostro Giovanni regia,
ecco,
con la sua ora esatta del sabato. Sì, sì, il sabato ormai è l'ora esatta.
Tradizione,
come tradizione la nostra notizia.
Bene, sì, la notizia di oggi vi chiede di lasciare un attimo lì in stand-by Sanremo, perché c'è il silenzio elettorale.
È difficile.
Il TSWATEC di oggi ci parla di una storia di un'immersione totale in un videogioco. Infatti, l'immersività è uno dei fattori chiavi di un buon videogioco. E pare che questa grandissima persona non si sia immedesimata immerso soltanto come lui stesso, ma si sia immedesimato nei panni dello scrittore Ernest Hemingway.
Wow!
Molto colto. Partiamo dall'inizio. In questo articolo, uscito su Polygon.com, l'utente Simone de Rochefort racconta la sua esperienza di gioco con Stardew Valley per Nintendo Switch e di come abbia deciso di crearsi un avatar al 100% fedele con Ernest Hemingway. Perché questa cosa, vi chiederete?
Una specie, diciamo, di D&D, cioè in cui devi ruolare a tua volta, mentre sono diventato una nerdona. Giovanni, non mi fare quei gesti così.
È andata.
Ecco, Giovanni esulta.
Presa. comunque al 100% fedele con Ernest Hemingway. Partendo da questa esperienza, appunto, lui lo reputa il personaggio perfetto per lo stile di gioco di Stardew Valley. Ma dopo aver studiato il tipo di esperienza, secondo i suoi studi, tra virgolette, Ernest Hemingway sarebbe il personaggio perfetto non solo di questo videogioco, ma di tutti i giochi in stile RPG. Secondo l'utente, lo scrittore ha dei tratti infatti che lo rendono perfetto per questo utilizzo. In primo luogo, la somiglianza unica che permette il riconoscimento, che è un marchio fisico praticamente, dello scrittore da ogni utente. Quindi ogni utente riesce a riconoscere Ernest Hemingway perché
ha una fisicità riconoscibile.
Esatto, molto riconoscibile. E in più è un'icona che la maggior parte dei videogiocatori secondo lui conosce. Poi in più i tratti identificabili anche dagli stereotipi che Ernest Hemingway in qualche modo impersona, per esempio l'uomo che va a vivere attraverso la natura e in qualche modo si ritira. Quindi tutte queste attività di Ernest Hemingway sono state messe da quest'utente in un diagramma di Venn. E quello che lui in qualche modo ha ritrovato è che tutte queste caratteristiche sono contenute nel diagramma di Venn che rappresenta gli avatar di questi tipi di giochi. Quindi in qualche modo
c'è
un match fra Ernest Hemingway e la sua vita e il modo di scegliere degli RPG. E quindi in qualche modo Simon poi ha provato ad applicare la sua tesi anche ad altri videogiochi. Per esempio ha deciso di prendere il suo stile di pesca, che racconta era la sua difficoltà maggiore per esempio in videogiochi come Stardew Valley, prendendo lo stile di pesca da per esempio Il Vecchio e il Mare, cercando di imitarlo,
di
mimare però quello che spiega Ernest Hemingway. E lui sostiene che tutti i suoi risultati siano in qualche modo esponenzialmente aumentati utilizzando questo tipo di approccio. Oppure anche un altro racconto da cui lui ha preso ispirazione, Big Chewie e Hearted River, che abbia incrementato anche questo la sua capacità di pesca e di tirare su pescioni veramente grossi. E quindi praticamente
quindi se dovete pescare nei videogiochi dovete fare come Hemingway, dovete studiare.
E poi l'ha anche applicato ad altri videogiochi trovando le medesime dinamiche, medesimi risultati. Quindi appunto, se dovete scegliere un avatar sia per D&D sia per i videogiochi, scegliete lui.
Pulito amici, pulito come pulita è questa nuova canzone di Vasco Rossi, Se ti potessi dire.
Se ti potessi dire quante volte ho voluto morire, quante volte camminando sul filo sono arrivato vicino all'inferno della mente, quell'inferno che esiste veramente.
ti potessi dire quante volte ho pianto per capire, quante volte sono stato sul punto di lasciarmi andare all'inferno della mente, quell'inferno che esiste veramente, esiste veramente. Se potessi raccontarti per davvero le abitudini di cui non vado fiero, le malinconie, se avessi adesso ancora qui davanti, le rifarei esattamente così. Sì, stessi errori, stesse passioni e le stesse delusioni. Sì, se ti potessi dire quante volte ho voluto rischiare da una parte l'equilibrio mentale e dall'altra volare sull'inferno della mente, quell'inferno che esiste veramente, esiste veramente. Se potessi raccontarti per davvero le abitudini di cui non vado fiero, le malinconie, le nostalgie, perfino dei rimpianti per le cose che se avessi adesso ancora qui davanti, le rifarei esattamente così. Stessi errori, stesse passioni e le stesse, stesse, stesse delusioni, sì!
Amici, questo era proprio Vasco Rossi con Se ti potessi dire, che mamma mia, che salto.
Profondità, che salto profondità.
Nel passato. Ma adesso saltiamo ancora di nuovo nel passato con la nostra rubrica del sabato che è C'era una volta.
A mille cene, nel mio cuore, bisognava narrare, da narrare.
E amici, oggi vi raccontiamo la storia di qualcosa che è strano, insomma, che siamo arrivati fino a questo punto senza parlarne. Qualcosa che quando iniziò a fare la sua comparsa nelle case, diciamo, in tutto il mondo, era considerata una vera e propria magia. E oggi, sapendo comunque questo mezzo di comunicazione è lo strumento che ha consentito di diventare ciò che sono, Barbara D'Urso, Antonio Zechila, Costantino Vitaliano... Che cosa succede?
L'hai citato, Zechila.
Giusto, giusto. Mi sembra corretto. Quindi questo momento trascendenza, possiamo dire appunto che è effettivamente uno strumento un po' magico. Che c'è, Emilio? Cosa mi vuoi dire? Emilio?
Tra l'altro Costantino Vitaliano si allena con l'Impala. Bella persona lui, proprio un fratello.
Non abbiamo dubbi, secondo me è anche uno simpatico comunque. Comunque avrete capito che oggi vi raccontiamo la storia di quella scatola magica nota con il nome di televisore, perché forse nessun'altra invenzione degli ultimi decenni ha letteralmente trasformato in questo modo la vita quotidiana di milioni di persone, perché appunto è diventato, potremmo dire, più di un mezzo di comunicazione, è diventato proprio la più rapida e più diffusa forma di intrattenimento e di informazione. Quindi partiamo, da dove nasce la televisione? Innanzitutto dal punto di vista tecnico, il televisore, come diciamo dovrebbe essere più correttamente chiamato l'apparecchio, è un'evoluzione della radio, quindi siamo orgogliosi, proprio perché diciamo utilizza con lo stesso principio le onde elettromagnetiche, vengono utilizzate per far viaggiare oltre ai suoni però anche le immagini, e si tratta di un'invenzione che ha comunque molti padri, perché diversi diciamo ingegneri, scienziati hanno contribuito a sviluppare tutta la tecnica che c'è alla base. Comunque la prima forma di televisione è elettromeccanica, quindi molto diversa da quella che conosciamo oggi, e venne brevettata nel 1885 da uno studente tedesco, Paul Gottlieb Nipkow, che inventò praticamente il principio... Giovanni, non mi fare così, sono difficili questi nomi tedeschi! Comunque, che cosa ha inventato questo nostro amico? Che lo chiameremo così. Ha inventato il principio, cioè ha inventato, ha studiato, diciamo, il principio alla base della televisione odierna, cioè quello della scansione. Il principio, diciamo, di dividere le immagini in parti e unità più piccole che sono trattate separatamente.
Aveva già in mente C'è posta per te.
Sì, sì, lui sapeva già dove voleva arrivare. Però la parola televisione viene invece, diciamo, coniata alcuni anni più tardi, nel 1900, da Konstantin Persky, credo.
Konstantinov italiano.
In una conferenza che si è tenuta praticamente a Parigi, e appunto Persky fece un racconto degli esperimenti che in quegli anni si stavano facendo per trasmettere a distanza le immagini, e citò proprio, diciamo, quegli studi che aveva compiuto qualche anno prima Nipkow. La prima vera e propria televisione in grado di trasmettere immagini in movimento si deve però a uno scozzese che è John Logie Baird, che la chiamò Radio Television, e le sue sperimentazioni praticamente ripresero quelle che erano state fatte alcuni anni prima, abbiamo detto, da questo studente tedesco, e hanno poi dato vita effettivamente alla prima emittente televisiva, perché con le apparecchiature da lui create nel 1927 nasce la BBC, che appunto è la prima stazione televisiva. L'anno successivo anche negli Stati Uniti si hanno le prime trasmissioni dai sobborghi di Washington, però diciamo la Federal Communication Commission, quindi l'ente che regolava il mercato delle telecomunicazioni, concesse a queste stazioni solo l'autorizzazione a trasmissioni sperimentali e non diede, diciamo, delle vere e proprie licenze commerciali, per cui non si può parlare comunque di vera e propria televisione. Però già in quegli anni la televisione elettromeccanica comincia a arriva al capolinea, è un passo televisivo sì, decisivo verso la televisione moderna, sia con l'invenzione del tubo a raggi catodici, che viene sviluppato da Vladimir Zvorkin, anche qui nome difficilissimo,
impeccabile.
E quindi che cosa hanno fatto? Hanno costruito, cioè lui e un altro collaboratore, Boris Rosing, hanno costruito una sorta di obiettivo analogo a quello delle macchine fotografiche, in grado quindi di mettere a fuoco un'immagine su una superficie fotosensibile, e così è nata appunto la televisione un
Ma
po' più come la conosciamo.
La spegniamo un attimo, la riaccendiamo più tardi e ci ascoltiamo pure Imagination degli Stylophonic. Come with me and you. E questo era Stylophonic con Pure Imagination.
Mamma che direi mia, che è abbastanza nel mood.
Perché? Perché stavamo parlando della storia della televisione, vero?
Eh sì, quindi stavamo parlando di una cosa che all'inizio era veramente pura immaginazione. E invece è arrivata, abbiamo raccontato un po' della sua evoluzione da televisione elettromeccanica a elettrica. E quindi possiamo dire che anche in Europa finalmente le trasmissioni elettroniche iniziano nel 1935, poi nel 1936 invece negli Stati Uniti, e nel 1941, grazie all'adozione di uno standard comune, anche appunto negli Stati Uniti finalmente vengono concesse le prime licenze commerciali, e quindi la televisione diventa effettivamente un'industria, potremmo dire. All'inizio comunque le trasmissioni erano solo in bianco e nero, ma già nel 1953 negli Stati Uniti arriva la televisione a colori, mentre in Europa si deve aspettare un po' perché ci sono diversi standard di produzione, e quindi l'introduzione della televisione come la conosciamo adesso, appunto a colori, avviene per la prima volta in Gran Bretagna nel 67. In Italia arriviamo sempre tardi, nel 77. Dal punto di vista tecnologico ovviamente ci sono state moltissime evoluzioni, e quella diciamo che probabilmente è più evidente è il fatto che non abbiamo più quegli scatoloni immensi che erano appunto i televisori a tubo catodico, ma questi sono stati negli anni affiancati e poi definitivamente appunto sconfitti dagli LCD, che è diciamo una tecnologia che permette di avere schermi molto più sottili, costituiti da due superfici tra le quali appunto all'interno di celle è intrappolato un liquido che consente appunto, come abbiamo detto, di ottimizzare quindi le dimensioni. Negli Stati Uniti la principale forma di trasmissione del segnale televisivo non è più poi quella via etere, ma invece quella via cavo, quindi siano dei cavi proprio come quelli diciamo del telefono, mentre un altro tipo di trasmissione televisiva che negli anni ha cambiato un po' le regole del mercato è la televisione satellitare. Infatti a partire dagli anni 90 sono stati lanciati i primi satelliti DBS in grado di emettere un segnale abbastanza forte da essere captato dalle parabole, sostanzialmente
paraboloni.
I paraboloni, esatto, e quindi in questo modo ognuno può ricevere segnali provenienti praticamente da tutto il mondo, oppure per esempio si hanno tutti i vari abbonamenti a canali tematici che quindi hanno diciamo un segnale criptato che si può ricevere soltanto avendo diciamo delle credenziali. In Italia e in altri paesi invece si ha il digitale terrestre, che è una diciamo innovazione dell'ultimo decennio, possiamo dire, e in cui le trasmissioni quindi vengono inviate in formato digitale, e quindi si ha un vantaggio di avere molti più canali a disposizione, servizi interattivi, tutto di tutto. Quindi andiamo un po' a vedere come si è voluta poi la televisione in casa nostra, soprattutto.
Arriviamo alla zona più.
Sì, arriviamo alla zona calda e interessante. Quindi nel nostro paese le trasmissioni televisive iniziano ufficialmente il 3 gennaio del 54. All'epoca esisteva un solo canale, le trasmissioni erano diciamo limitate in determinate fasce della giornata e solo in alcuni paesi. Infatti è solo nel 61 che il segnale poi coprirà tutto il territorio nazionale. E come già accadeva in altri paesi, all'inizio c'era un vero e proprio monopolio, cioè sostanzialmente era solo la RAI a poter
trasmettere.
La democrazia cristiana, che piace tanto a Nico. E quindi appunto la televisione non veniva concepita tanto come uno strumento di intrattenimento, ma era proprio una forma di educazione. Infatti si dice che la televisione ha insegnato sostanzialmente gli italiani a leggere e a scrivere. Durante però gli anni 80 l'emittenza privata comincia...
Dopo aver imparato a leggere e scrivere.
Esatto, niente, gli hanno fatto le scarpe, hanno letto e scritto troppo, perché negli anni 80 l'emittenza appunto privata comincia a sentirsi legittimata grazie a una sentenza della Corte Costituzionale, e quindi lancia la sua sfida alla RAI, e le emittenti locali si organizzano in network che praticamente trasmettono le trasmissioni su porzioni di territorio, ma sostanzialmente la stessa trasmissione, quindi comportandosi come emittenti nazionali in sostanza. Quindi negli anni 80 nasce finalmente il gruppo Mediaset e il resto, amici, è storia. Esatto, questa settimana proprio a tema. E quindi niente, belli, che dire, noi vi lasciamo al vostro weekend, alla vostra finale di Sanremo.
È weekend,
finalmente ci voleva. E quindi che dire, belli, alla settimana prossima.
Chi non ci ascolta è un gravalone.
Ciao, belli.
Attenzione, è entrato un disturbo, l'output è sospeso, attento, forse ci stanno tracciando, stacca, stacca, stacca!